Lo sapevate che i migliori amici dei fotografi sono i vincoli? Ma non parlo dei vincoli affettivi, parlo delle esclusioni, delle difficoltà. Ancora non avete capito, mi immagino. Dai, mandiamo la sigla che svelo il tutto. Sigla! Go! Fotografia, vita, ispirazioni e molto altro. Io sono Federico Cutuli, fotografo professionista da oltre 10 anni e questo è The Freak Show. Benvenuti! Ciao a tutti! Come state? Buongiorno! Come è andata la scorsa settimana? Scorsa settimana che era tempestata, era, diciamo, c'era questa spada di Damocle del venerdì 17. Io devo dire, devo essere onesto, che lo scorso venerdì, nonostante sia per molti un giorno nefasto, è stata una delle giornate più ganze per ora del nuovo anno, più produttive, insomma. E voi come state? Tutto a posto? Fatemi sapere come state in qualche modo. Allora, la scorsa puntata è stata una delle più sentite, o almeno quella con un esordio migliore, devo essere sincero, delle ultime 2 stagioni. Ma è segno che l'argomento contest stuzzica in qualche modo la curiosità di molti. Devo ringraziarvi per questo, perché per me sono piccoli traguardi che in qualche modo tengo stretto. Non sono mai punti di arrivo, ma sono punti di partenza. Infatti ripartiamo per un'altra puntata con un altro argomento. Prima però volevo leggere e commentare insieme a voi delle testimonianze che sia in privato che in pubblico alcuni di voi mi hanno lasciato, inerente appunto alla puntata scorsa, alla fiera del contest. Parto con una persona che mi ha scritto su Instagram, di cui non dirò il nome perché mi ha espressamente detto che ci tiene a non divulgare, anche se non c'era niente di male. E mi ha scritto questo: io come te abbiamo partecipato a contest sulla realizzazione di album e ho sempre tentato di proporre qualcosa di diverso, straordinario per me, sperimentale. A volte è stato apprezzato dai giudici, ma molte volte gli stessi giudici non sapevano guardare oltre e penalizzavano i progetti più autoriali. Per autoriale intendo quel progetto che ha un pensiero dietro al racconto, un senso molto più interiore e meno commerciale. Da quando ho capito che questo non veniva apprezzato, ho abbandonato associazione e contest, perché ho capito che se vuoi osare o sperimentare non devi partecipare a contest, ma devi farlo nella tua comunicazione, devi farlo con i tuoi clienti. Allora, intanto ringrazio le persone che mi hanno, scusate, che sono anche, ho gli strascichi di un mega raffreddore e tosse, quindi ogni tanto perderò la voce, ogni tanto tossirò, abbiate pazienza, ma siamo a febbraio e i colpi di freddo colpiscono anche i migliori. Stavo dicendo, intanto grazie, perché grazie a chi mi ha scritto, a chi ha lasciato un pensiero su Spotify, che è ben visibile su Spotify, e chi mi ha scritto anche in privato. Io ho fatto una cernita di persone che mi hanno scritto, anche perché sfrutto questi messaggi anche per appigliarmi al tema di oggi. Intanto rispondo all'anonimo qua, dicendo che intanto quando hai scritto vuoi osare o sperimentare, ho capito che se vuoi osare o sperimentare non devi partecipare a contest, ma devi farlo nella tua comunicazione, devi farlo con i tuoi clienti. Allora, questo sono due cose che una non esclude l'altra, perché è anche vero che io, per esempio, in prima persona ti posso affermare, avendolo vissuto, che attraverso i contest, quindi sfruttando i contest come qualcosa in cui sperimentare, provare delle cose, non avrei mai avuto poi il coraggio, o meglio, non avrei mai avuto la percezione di quanto io mi potevo spingere in là anche con i clienti. Quindi si può sperimentare con i contest, ma si può poi farlo ovunque, cioè non è che una cosa esclude l'altra. Però questo messaggio mi permette di chiarire una cosa che non ho approfondito nella scorsa puntata, cioè ci sarebbe da fare una puntata a parte solo su questo, che sono l'argomento dei giudici. È ovvio che i contest sono giudicati non da esseri al di sopra di ogni sentimento, animo umano, gusto personale, tipo le intelligenze artificiali o il robot, ma i giudici sono esattamente fotografi o esperti nel settore proprio come noi, con un loro background, un loro punto di vista, un proprio gusto e una sensibilità. Oggi potrei trovare un giudice che è più, tra virgolette, razionale, cioè un giudice che non premia l'andare oltre, che magari sta più dietro predilige un aspetto tecnico, finalizzato al lavoro, consegna del prodotto al cliente. Come un domani invece potrai trovare un giudice che segue esattamente la mia linea di pensiero dell'osare e dello sfruttare queste occasioni per sperimentare. La cosa bella secondo me è che non sempre una giuria è formata da un unico pensiero, ma da giudici più o meno variegati per background e modo di pensare. Questo non solo per condizionare o sbilanciare interamente un voto e un giudizio da un'unica parte, ma soprattutto per dare un giudizio costruttivo a 360 gradi a chi partecipa, per avere una eterogeneità di giudizio a tutti gli effetti. E se poi alla fine il tuo lavoro con cui hai sperimentato, hai usato, eccetera, non viene premiato, si ritorna lì. Sti cazzi, tu comunque hai osato, ti sei messo in gioco e hai fatto un passo oltre il tuo solito orticello. Credimi, sei cresciuto, continua così. Ok, continua così. Sebastiano Semeraro mi ha scritto questo. Non partecipo a contest da anni, ma ricordo nettamente l'idea che albergava nella mia mente. Vorrei che mi dicessero che sono bravo. Per questo ho smesso. Era un pensiero tossico che ho allontanato. Allora, se per te questo pensiero ti martellava la testa e, come hai ammesso, era per te tossico, hai fatto bene ad allontanarti da questo. Se poi in futuro vorrai tornarci, nessuno te lo vieta ovviamente, lo prenderei sempre con un'accezione non negativa, cioè non da roderci il fegato sopra, ok? Edoardo Giorio, la mia motivazione per provarci è quella di migliorare la mia fotografia, confrontandomi con i colleghi che so essere più bravi, a prescindere se vincerò o meno, so che sfiderò me stesso al massimo. Ecco, questo è un bel punto di vista. Già la motivazione a provarci, ovvero di migliorare la fotografia, gli piace anche il confronto con altri colleghi che so essere più bravi, questo è tutto molto relativo, però posso capire che magari sia stima di altri colleghi, che sai che quei colleghi partecipano, o magari sai che in giuria ci sono dei nomi a cui nutri stima, e quindi vorresti che quel giudice o quei giudici ti valutassero il tuo lavoro. È anche bello presentare un tuo lavoro e farselo giudicare da persone che stimi. Quindi è un ottimo, secondo me, motivo per cui partecipare. Poi Dreamage, che è uno studio di Reggio Calabria che conosco bene, Simona Turano e Giuseppe Marino, mi scrive su Spotify: partecipo per la prima volta perché ho un unico progetto che ritengo vicino al mio modo di vedere e che dice: ecco la mia fotografia che mi piace fare, che ne pensano i colleghi più skillati di me? Poi Simona in privato mi ha scritto: ciao Fede, intanto bellissimo il podcast di stamattina, ho anche lasciato il mio commento, ma mi piacerebbe conoscere il tuo punto di vista per approfondire se hai tempo e voglia rispondere. Se la traccia del contest fosse un set a tema matrimonio, come lo hai definito tu, allora perché il tema è solo matrimoni reali? Se la richiesta è un racconto puramente artistico, introspettivo, astratto, allora che siano ammessi anche i set per dare modo a chi lavora nei matrimoni ordinari, il 99% dei casi, di poter esprimere la propria visione nell'ambiente e con le persone giuste. Gli album che ho visto vincere negli anni potevano benissimo essere set con modelli, proprio perché di un racconto matrimoniale commissionato non c'era niente. Sacrosanto. Ma allora perché non si cambiano i requisiti d'ingresso che consentono a tutti di esprimere appieno la propria visione ad armi pari? Allora, a Simona poi ho risposto in privato, ma mi aggancio a questo messaggio anche per introdurre la nuova puntata. Intanto questo è un mio modo di vedere il contest, va bene? Non è il modo di vedere di tutti. Il consiglio che do è di togliersi di dosso la tossicità della competizione, che poi la competizione sana di per sé non è un qualcosa di tossico. Sono tutti poi i retropensieri, sono il dipendere troppo da un risultato, come se da questo dipendesse la nostra carriera, a rendere tutto il carrozzone un qualcosa di estremamente tossico. E ho consigliato, dal mio punto di vista, di sfruttare l'occasione per sperimentare, penso ormai si sia capito. Mi chiedi perché la condizione sia matrimoni reali. Il reale motivo, credimi, non lo conosco. C'è, perché c'è, ma non lo conosco, lo ignoro. Posso dirti da parte mia che è un bene che ci sia questa condizione, perché è un vincolo che rappresenta la realtà dei fatti. Ogni volta che usciamo di casa e andiamo a fare un servizio, siamo vincolati in qualche modo ad una committenza, giochiamo sempre sul confine del cosa vuole il cliente e cosa piace a me. me lo dite spesso. Non solo, non vengono premiati i lavori in cui i contesti sono fighi, in cui c'è più budget, in cui gli sposi sono esteticamente perfetti, anche perché questi sono tutti parametri soggettivi, se ci pensate. Si premia appunto il progetto, il punto di vista diverso, la storia meglio raccontata, a prescindere da tutti gli altri elementi. La condizione di presentare solo matrimoni veri è di fatto mettere tutti allo stesso livello, far partire tutti dallo stesso punto. Dando troppa libertà si perderebbe il valore e il riferimento. Abbiamo bisogno di vincoli, ragazzi, di stringere il cerchio per spremere le meningi. È troppo facile crearsi un set, che poi non è vero neanche questo. Cioè, sembra più facile, ma non lo è per niente, o costruirsi la cosa su misura. È dalle difficoltà o dal non aver pieno movimento che si mettono più in moto le rotelle e azioniamo la creatività al massimo, perché i vincoli cambiano il modo in cui il nostro cervello risolve i problemi. Io ridevo di gusto quando anni fa c'erano colleghi che, guardando le mie fotografie, pensavano che facessi matrimoni di un certo livello, no? Quando in realtà il nostro mercato era piuttosto semplice, normale, e ci ero anche piuttosto affezionato. Dicevano questo perché ovviamente la nostra ambizione anni fa era quella di alzare sempre di più l'asticella, raggiungere un obiettivo diverso. Però per arrivarci devi partire da dove sei, da qualche parte. Allora iniziamo a lavorare di esclusione, andando a ragionare prima di scattare, di studiare la scena. Se il contesto dava l'idea di non essere di un certo tipo o del tipo in cui ci eravamo prefissati, lo escludevamo, stavamo stretti sui soggetti, cercavamo background minimal, eccetera eccetera. Lavoravamo di esclusione. Questo ci ha permesso col tempo di poter poi iniziare a prendere lavori che sempre più si avvicinavano ad un certo tipo di target e a poter poi rivedere e allentare tutti i vincoli che avevamo messo e di aggiungerne di nuovi per sempre più nuovi obiettivi e così via. E in fotografia, quindi, come posso usare questi vincoli? Quando mi chiedono, Fede, tu con cosa scatti? Io dal 2017 con due corpi e due lenti. Ho cambiato i body in questi anni, giusto per ammodernarmi un attimo, ma le lenti sono ormai da 6 stagioni e stiamo per entrare nella settima, un 35 mm e un 50, punto. Non voglio altre lunghezze, sono focali che si assomigliano anche molto, c'è un passo di differenza l'uno dall'altro, quindi non è che ho un 18 mm e un 200 mm, no, sono proprio uno il fratello minore dell'altro. E ogni volta che sento colleghi che si portano borsate di roba con dentro 6-7 obiettivi che abbracciano tutte le distanze possibili, ragazzi, vi giuro che a me viene da ridere. Pensateci, vi serve veramente tutta quella roba? Non è che dietro, sotto si nasconda un'insicurezza di base. O nella smania di portarvi tutta questa roba, di dover scegliere poi la lunghezza focale giusta, vi perdete magari anche dei momenti. Non solo, in termini di racconto, usare 5-6 lunghezze diverse è come se leggeste un libro scritto in 5-6 lingue diverse, o vedere un film che parte in inglese e poi a un quarto passano a parlare in tedesco, poi passano al cinese, francese e infine russo, senza sottotitoli. Se vi portate il grandangolo esclusivamente per fare i grupponi, mettetemi nelle condizioni di poter fare il gruppone dove avete spazio, no? Come diavolo ho fatto io nelle ultime 6 stagioni, secondo voi? Cioè, non è che ho fatto solo matrimoni con massimo 20 persone, però si fa, tutto si fa, ma esistono tanti modi per mettere vincoli al modo di lavorare, al nostro modo di lavorare. Mettere dei fermi, come lo scattare con un solo diaframma, anche qui stesso discorso di linguaggio, come per gli obiettivi. Queste sono tutto e per tutto cifre stilistiche, a tutti gli effetti. Provate a scattare con un unico diaframma, aperto, chiuso, come vi pare, e a non mischiarli. Vedrete come, usando un'unica lunghezza, un unico diaframma, le vostre storie acquisteranno di coerenza. I vincoli vi permettono di azionare il cervello, nel caso dell'obiettivo vi fanno anche muovere di più. È dall'inizio del podcast che io dico, fotografia e movimento, alzate quel culo, muovete quel culo. Vi racconto questa cosa. Un amico che è un insegnante di chitarra era solito dire ai suoi studenti di creare un assolo di chitarra ma usando solo due note. All'inizio lo studente è sempre confuso, no? Fare un assolo di chitarra usando solo due note è limitante, va bene? Se anche andiamo a memoria, i grandi assoli, insomma, se qualcuno è esperto, sono virtuosismi, va bene? All'inizio quindi lo studente è un po' frastornato, perché comunque fare assolo con due note è limitante e alla lunga anche irritante. Ci sono 144 note su questa chitarra, perché posso usarne solo due? Ma è proprio allora che il cervello scopre strumenti extra che può utilizzare, che può ovviare a questo limite per estendere e trasformare questi vincoli. E improvvisamente esistono infinite opzioni, infiniti virtuosismi. Il tempo, il ritardo, il livello di intensità con cui viene colpita una corda si rivelano come ulteriori opzioni. Quindi usare pochissime lenti vuol dire muovermi di più, o vuol dire osservare di più la scena, crearmi di più una situazione, oppure un contesto che per me non è il massimo mi permette allora di azionare, spremere ancora di più le meningi, lavorare ancora di più, amplificare i miei sensi di ragno, e se voglio escludere il background devo in qualche modo iniziare a osservare. Ragazzi, fotografia è osservazione. Fotografia è osservazione, fotografia è movimento, fotografia è anche risolvere problemi, i problemi che abbiamo noi. Noi ci mettiamo dei vincoli proprio per azionare ancora di più il cervello, ma anche solo per... Io a volte la domenica esco di casa, porto con me la macchina fotografica, vado a Firenze e dico: oggi voglio fotografare solo il colore giallo. L'ho fatto 3 o 4 volte e sono venuti delle foto molto carine. Ovviamente ti concentri poi esclusivamente se inizi a vedere un unico colore, bam, vai in centro di qualsiasi città e inizi a vedere solo quel colore là. Quindi questo è un vincolo, è un vincolo. Poi lo metti tutto insieme e insieme diventa un progetto molto molto carino, no? Uguale. Anche qua ho visto tanti progetti fotografici in questi giorni, tutti con realizzati con tantissimi obiettivi, con tantissimi linguaggi diversi, ma è lì che poi si nota un'incoerenza dall'inizio alla fine. C'è bisogno, ragazzi, di coerenza. La coerenza la trovi anche automettendosi dei vincoli. Provateci. Ci avete mai pensato ai vincoli? Vi siete mai messo dei vincoli? Che vincoli vi siete messi o vorreste aggiungere al vostro lavoro? Fatemelo sapere. Ok? Sia in privato, su Instagram. Tra l'altro faccio una mini marchetta. Chi mi vuole seguire, il mio profilo è Federico_A_Cutuli su Instagram, oppure basta seguire The Freak Show Podcast. Quindi potete scrivermi in privato oppure su Spotify. Mi hanno detto che da PC è un problema rispondere su Spotify, fatelo da applicazione, ok? Trovate sotto nella descrizione della puntata il tasto rispondi e lì mi potete rispondere. Ok ragazzi, fatemi sapere quali vincoli vi piacerebbe mettere, quali vincoli vi siete già messo e che risultati vi hanno portato, ok? Io per ora vi saluto, vi auguro una gran settimana e ci rivediamo / risentiamo settimana prossima, ok? Ciao!